stata una lunga agonia quella della Jugoslavia e quindi di conseguenza quella della sua squadra nazionale. L'ultima partita ufficiale di qualificazione a quel famoso europeo, che è quella che ricordiamo oggi, 25 anni dopo, contro l'Austria e che segnò il fatto che la Jugoslavia arrivasse prima nel suo girone, eliminando la Danimarca, che poi peraltro avrebbe vinto quell'europeo, era una partita che si è svolta quando già la guerra era cominciata in Slovenia e in Croazia. Stiamo parlando appunto del novembre del 91, quando già i giocatori croati non facevano più parte di quella nazionale, quando Vukovar era assediata. Insomma, una partita che si è svolta fuori tempo massimo rispetto a un paese che di fatto era già dilaniato e forse era unito soltanto per quel poco che ne rimaneva da una nazionale che continuava ad avere calciatori delle differenti nazionalità solo per un motivo, che alcuni di loro erano stati sorpresi dalla guerra a Belgrado mentre erano in servizio militare e quindi dovevano giocare in quella nazionale.
Tu nel tuo libro parti dalla figura del capitano bosniaco della Jugoslavia ai mondiali del 90, Faruk Azibegic, che con un rigore sbagliato contro l'Argentina a Firenze contribuì a fare implodere quel paese. Quali sono state le figure fondamentali di quegli anni?
Ma guarda, mi sembra le due figure più simboliche sono quelle di Hadžibegić, cioè del capitano che sbaglia il rigore nel 90 e che poi scioglierà simbolicamente la squadra dopo l'ultima partita amichevole con l'Olanda ad Amsterdam il marzo del 92. Naturalmente l'allenatore Ivica Osim, non a caso sono entrambi di Sarajevo e Sarajevo era la piccola Jugoslavia, la Bosnia era la quintessenza di tutto ciò che era mescolanza, tolleranza, convivenza nei Balcani, eccetera, eccetera. Ma mi piace ricordare un'altra figura di un giocatore che era in qualche modo forse il più carismatico di quella squadra, che si chiama Safet Susic. Anche lui era di un sarajevese, anche lui era andato a cercare fortuna all'estero ed è la persona che ho incontrato nel percorso del mio libro che con più disincanto forse e quindi con maggiore realismo ha rappresentato quella squadra. Susic, lungi dal prendersela con i fischi che accompagnarono le ultime esibizioni della nazionale a Zagabria, eccetera, eccetera, con un realismo, se vuoi, anche un po' cinico, ma molto veritiero, mi ha raccontato quanto lui avesse capito già da tempo che se si fosse giocato a Belgrado la nazionale sarebbe stata fischiata allo stesso modo, che in qualche modo sentiva avvicinarsi la fine e che il fatto di andare in campo con quella maglia era diventato per lui e per molti dei suoi compagni il riscatto sociale di una vita passata a immaginarsi che quello fosse il sogno che dovevano coltivare da bambino, ma mentre indossava quella maglia capiva benissimo che quel sogno di quella meravigliosa patria dove tutti potevano stare insieme era già svanito.
Io penso soprattutto a un documentario che ho particolarmente nel cuore, che so che tanti ascoltatori conoscono, si riferisce al mondo del basket
Del basket.
jugoslavo, parlo di Once Brothers, del rapporto tra Drazen Petrovic e Vlade Divac. Che cosa furono quei match?
È un documentario che ho nel cuore anch'io e che consiglio a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare di vedere, lo possono trovare gratis su YouTube, c'è praticamente tutto, seppur spezzettato. Allora, naturalmente bisogna fare alcune distinzioni. Per molti di loro quei match erano le minacce di morte per la loro famiglia, non va dimenticato. Katanec, che molti ascoltatori conoscono per avere a lungo militato nel campionato italiano, poi nella Sampdoria, prima del Mondiale del 90, la sua famiglia sta in Slovenia, a Lubiana, e viene minacciata di morte se lui continuerà a giocare con la nazionale jugoslava. Le pressioni che furono fatte sui calciatori croati perché non andassero più e perché non rispondessero più alle chiamate della nazionale, alcuni di loro diventeranno dei veri testimonial della campagna elettorale di Tudjman, il capostipite di tutti questi è un altro personaggio molto famoso in Italia, si chiama Zvonimir Boban. poi commentatore di Sky, adesso se non erro consigliere alla UEFA del nuovo presidente della UEFA che si chiama Infantino. Quindi molti di loro, anche coloro che avrebbero voluto continuare a giocare in quella squadra, sono stati impediti dalle minacce che hanno ricevuto le loro famiglie, minacce fisiche a loro stessi, eccetera, eccetera. Altri hanno continuato, Faruk Hadžibegic, il protagonista del mio libro, è uno di questi, a sperare che quella squadra diventasse invece il collante per poter immaginare un futuro tutti assieme possibile. C'è stata anche una quota di giocatori che ingenuamente pensavano che tutto si sarebbe risolto e che la squadra nazionale poteva essere appunto un collante. Quindi i sentimenti sono stati diversi a seconda delle repubbliche dove si abitava e secondo poi anche una postura, diciamo così, politica personale. È evidente che uno come Mihajlovic, nel momento in cui racconta ancora oggi che lui si sente jugoslavo e ha sposato la causa jugoslava, in realtà allude a un serbismo di fondo che lui aveva ed essendo diventato poi a tutti gli effetti un campione del panserbismo. Nei cuori di ciascuno di loro albergavano dei sentimenti diversi. L'unica cosa che li univa era il fatto che giocare in quella nazionale, giocare con quella maglia, era un sogno di bambino che tutti avevano coltivato e quindi l'affezione verso quella maglia rimaneva, anche se per alcuni ormai quella maglia rappresentava il passato perché ne stavano già idealmente indossando un'altra, che era quella della Repubblica a cui sarebbero poi appartenuti in futuro.
Che poi in campo erano forti veri quelli, e sul
Ma sul
campo da
campo erano
basket e sul
meravigliosi.
campo da calcio.
No, in campo, guarda, c'è una frase che io riporto nel libro. Fantastica, perché a un certo punto, ricapitolando per chi nel 1990 non c'era o era troppo giovane, l'Italia aveva il problema se far giocare o no Baggio. Baggio era il talento che stava esplodendo, talento meraviglioso, purissimo, eccetera, ma un po' fuori dagli schemi. E quando raccontarono a Osimhen, l'allenatore, a Ivica Osimhen, l'allenatore jugoslavo, che l'Italia faceva fatica a trovare un posto per Baggio e lui cosa ne pensasse, lui gli rispose: cosa dovrei dire io che di Baggio ne ho almeno sei? Allora, naturalmente nessuno di questi sei poi toccherà le vette di Baggio, ma ce n'erano sei che davvero erano dei fuoriclasse, perché Stojkovic è stato un giocatore frenato dagli infortuni, ma era chiamato il Maradona dell'Est ed era un calciatore che chi l'ha visto giocare si immagina che senza quegli infortuni alle ginocchia avrebbe potuto diventare davvero uno dei più grandi calciatori della storia del calcio. Susic, di cui ho parlato prima, è il funambolo che ha fatto innamorare Parigi molto prima di Ibrahimovic, con le sue giocate al Paris Saint-Germain, è stato giudicato da France Football il calciatore straniero più dotato che ha giocato in Francia, questo è un referendum del 2010, forse a Giornaldo uscirebbero altri nomi, visto che poi adesso la squadra di Parigi ha delle altre fonti di sostentamento e si è potuta permettere fior di campioni. C'era Vujovic, che pure era un campione, c'era Prosinecki, che era un giovane emergente, campione pure lui, Boban non c'era perché era stato squalificato, ma c'era Savicevic. Il genio montenegrino che i tifosi del Milan hanno poi apprezzato, soprattutto credo in una finale di Coppa dei Campioni. Insomma, era una squadra dotatissima dal punto di vista tecnico, molto probabilmente la più dotata al Mondiale del 90 italiano. E se avesse potuto partecipare all'Europeo del 92, una possibile vincitrice, anzi, forse la favorita.
La politica e il calcio, si sono intrecciati proprio in maniera plastica in una figura come quella di Arkan, poi anche omaggiato, in alcune curve italiane, nella curva della Lazio in, particolare. Prima hai citato Tudjman, hai citato con tutt'altro ruolo Mihajlovic, insomma, veramente inscindibile il rapporto politica e pallone in quegli anni.
Guarda, inscindibile in quegli anni e in quella situazione, ma credo inscindibile ancora oggi e inscindibile anche prima di quegli anni. Io mi sono convinto, scrivendo questo libro, anche se già ne avevo sentore, come evidentemente tutti noi, che la politica usa il calcio, usa lo sport, e in particolare il calcio, che è lo sport più popolare, proprio perché attraverso il calcio si possono veicolare molto più facilmente i messaggi che si vogliono lanciare, si può fare propaganda in un tempo molto veloce, eccetera, eccetera. In quegli anni i tifosi delle curve, degli stadi diventarono poi i protagonisti della pulizia etnica. In quegli anni i calciatori famosi diventarono i testimonial delle campagne elettorali e furono usati, tirati per la giacchetta dal potere politico. Ma se pensate che il capo degli hooligans russi, che ha devastato una città francese agli europei dell'anno scorso, è uno dei migliori amici di Putin, vedete come c'è un potenziale di violenza negli stadi che è sempre, che va maneggiato con cura ed è sempre lì lì per poter esplodere. Dall'esasperazione che io racconto di una guerra che è passata anche attraverso gli stadi del calcio, allo stadio Maksimir di Zagabria c'è una targa che dice agli eroi tifosi della Dinamo Zagabria che in questo stadio hanno cominciato la guerra contro la Serbia. Quindi vedete che le iperboli che usiamo non sono così eccessive, ma pensate quanto il calcio è diventato anche ai giorni nostri una radice identitaria dell'Occidente. Anche coloro a cui non piace il calcio dovranno rassegnarsi al fatto che noi, agli occhi del mondo, una delle nostre radici profonde è il calcio. Nel momento in cui lo Stato islamico prende possesso delle terre che sono a cavallo tra l'Iraq e la Siria, una delle prime cose che fa è vietare il calcio ai bambini. Perché vieta di giocare al calcio ai bambini? Per un motivo molto semplice, perché il calcio rappresenta l'Occidente, il calcio rappresenta uno dei nostri valori, è una delle carte di identità che ci identificano nel mondo. Quando lo stesso Stato islamico deve cominciare gli attentati al Bataclan di Parigi, e purtroppo ieri abbiamo ricordato l'anniversario di un anno tondo da quella strage, la strage comincia allo stadio, perché farlo durante Francia-Germania, cominciare gli attentati durante la partita di calcio Francia-Germania, aveva, diciamo così, una possibilità di veicolare il messaggio che si voleva inviare in un modo enorme, in un modo abnorme. Poi naturalmente gli sport si usano in questi casi estremi, ma anche in casi, grazie a Dio, più innocui. Pensate quanto il consenso di Berlusconi sia passato attraverso il Milan, ma se volete per par condicio quanto il consenso verso la Fiat sia passato attraverso i successi della Juventus, il Qatar che vuole darsi un'immagine di non essere solo quello Stato che foraggia il terrorismo internazionale in Medio Oriente, si compra il Paris Saint-Germain per accattivarsi la simpatia dei francesi e via discorrendo, la potenza cinese si sublima col fatto che hanno acquistato anche le due squadre di Milano. I cinesi non ingeriscono nella politica estera altrui e ingeriscono nell'economia altrui. Il calcio è lo specchio esatto della società contemporanea in cui viviamo. E il calcio, per quanto riguarda l'Occidente, lo ribadisco ancora una volta, è una nostra radice identitaria.
Un'ultima domanda, Gigi Riva. Tutti questi discorsi che abbiamo fatto, le ingerenze del calcio, queste passioni tracimanti, eccetera, eccetera, sono venute meno con la fine della Jugoslavia? Si sono moltiplicate per tutte le repubbliche che sarebbero nate da quel conflitto? Che cosa è accaduto? Qual è la situazione oggi?
Ma guarda, la situazione naturalmente, se vuoi, si è amplificata e nello stesso tempo si è un po' assottigliata, nel senso che è evidente che quando tu avevi una nazione così, così forte, con delle squadre con così grande rivalità che si affrontavano in un campionato, le occasioni, diciamo così, di scontri e di esasperazione del tifo erano più alte. Oggi non hai più in campionato Dinamo Zagabria, Stella Rossa Belgrado. Non hai più Partizan Belgrado, Dinamo Zagabria o Partizan Belgrado, Hajduk Spalato, non esistono nel campionato, ma le rivalità sono rimaste all'interno delle varie repubbliche. Uno dei derby, diciamo così, più sentiti e anche violenti del pianeta è quello tra Sarajevo e Mostar, per esempio, stando alla Bosnia. La partita, il derby di Belgrado tra le due squadre di Belgrado è un altro derby che provoca l'accorrere di centinaia di poliziotti per garantire l'ordine pubblico. Quando si incontrano le nazionali, avete visto cosa è successo anche recentemente, l'anno scorso, se non vado errato, massimo 2 anni fa, quando durante un Serbia-Albania c'è stato un drone che è entrato in campo, con la bandiera albanese a Belgrado come somma provocazione che poteva, scatenare chissà che cosa. Prima della partita dell'Italia ha Spalato, gli estremisti dell'Hajduk Spalato avevano disegnato sull'erba una croce, una svastica. Quindi queste pulsioni sono rimaste inalterate, in alcuni casi si sono addirittura persino esasperate, non hanno più la possibilità di sfociare in scontri, diciamo così, di natura etnica, perché i campionati hanno diviso le squadre, semplicemente per quello.
L'ultimo rigore di Farouk, una storia di calcio e di guerra, edizioni Sellerio, un libro bellissimo che dovete procurarvi. Ringrazio l'autore Gigi Riva che è stato al telefono con noi. Gigi, grazie.
Grazie a te di queste belle parole per il mio libro e buona giornata agli ascoltatori.